Alleluia. Comincio stamattina, prima di tutto, saluti da Margherita, perché vi ama, non può accompagnarmi ovviamente, però è con me nello spirito. Voglio partire con un'affermazione stranissima per voi. Stiamo vivendo giorni, io e Margherita, dove Dio ci sta scioccando, dove mi sento sfidato, dove devo esaminare la mia fede nel Signore e dire: ma Dio è ancora vivente. È arabo per voi quello che sto dicendo, lo so, lasciatemi spiegare. Quello che ha detto il fratello e pastore Andrea stamattina, non ci siamo messi d'accordo, ma io credo sempre più nell'armonia dello spirito. Se non c'è armonia, se c'è scontro, non ci siamo. Stamattina hai detto una cosa che molto ha a che fare con la parola di Dio: fermatevi e riconoscete, se non mi sbaglio, fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Ovviamente voi direte: ma lo sapevamo già prima che l'hai detto stamattina. Sì, io lo so. Ma sapete, fra il dire e fare c'è di mezzo il mare. Qualche volta noi diciamo delle cose per abitudine, cose buone, non dico di no, e poi dopo Dio ha una maniera così squisita, così sublime, un modo superiore ad ogni nostra immaginazione, quando ci prende in parola. Se tu dici: Signore, ti amo, ti metterà davanti una poveraccia, una persona nel bisogno, e per il momento puoi dire: è proprio questo, non hai detto che mi ami? Fai come ho fatto io. Può essere che altre cose succedono dove c'è bisogno anche per una settesima, sette volte sette, cioè un'ennesima volta, perdonare. Ma ancora non ha mai imparato, non ho detto, anche se dovessi cadere, offenderti una sette volte, dice Pietro. No, sette volte sette, settanta. E quindi queste sfide ci fanno bene. Non sono sfide sempre, e difatti stamattina non sono sfide negative, sono sfide escatologiche, se questo significa per qualcuno, sfide di ciò che sta per arrivare in questo mondo, sfide anche della somma potenza di Dio, sfide che veramente è come dice Gesù ad un altro Filippo, non questo: Filippo, sono tanto tempo, tutto questo con te, non mi hai conosciuto. Filippo disse una cosa in buona fede: Signore, mostraci il Padre, vogliamo conoscere il Padre. E Filippo non aspettava questo. E Gesù dice: Filippo, sono con te da tanto tempo e non mi hai conosciuto. Chi mi ha visto? Ha visto il Padre. Altro che scioccante. Allora, non vi terrò sospeso per troppo tempo. Stiamo veramente affrontando delle cose che non sono gli atti degli apostoli di 2000 anni fa, ma gli atti dello Spirito Santo in questo mondo. Preghiamo prima, perché è giusto che noi benediciamo il Signore, avete benedetto, ho sentito forte la presenza di Dio. Alleluia. Padre, ti ringraziamo in questa mattina. Tu, Signore, sei qui in tutta realtà e noi diciamo anche questa mattina sorprendici, fa che la nostra fede riceva una spinta da te, fa che la nostra fede sia sfidata, fa Padre che noi possiamo ancora andare più in alto verso di te, su un'onda ancora più meravigliosa. Vogliamo conoscere te, Signore, e non è una parola negativa. Ti conosciamo proprio perché ti conosciamo, vogliamo conoscerti di più. Alleluia. Signore, ti benediciamo questa parola stamattina. Ti ringrazio per questo popolo, ti ringrazio Signore, perché tu non hai delle chiese, la chiesa tua è una globale, tutti coloro che credono nel nome del Figlio di Dio, alleluia, grazie Padre, nel nome di Gesù. Andiamo ad Esodo. Esodo, il capitolo 3. Stanotte per questa mattina il Signore mi ha messo davanti una parola proprio un po' in collaborazione. Fermatevi e riconoscete che cosa? Che io sono Dio. Allora Esodo 3. Esodo 3, che per Mosè era un fatto simile, perché Mosè conosceva, come no, conosceva Dio. Allora, Esodo 3, le cose stavano andando, come possiamo dire, in un modo di sviluppo. Perché Mosè aveva visto lì nel deserto, lui doveva tornare in Egitto, ma non lo sapeva ancora, era lì che Dio voleva operare in lui. Ora Mosè pascolava il gregge dietro suo suocero sacerdote di Madian. Egli portò il gregge oltre il deserto e giunse alla montagna di Dio, all'Oreb. L'angelo dell'Eterno gli apparve in una fiamma di fuoco di mezzo ad un roveto. Mosè guardò ed ecco il roveto bruciava col fuoco, ma il roveto non si consumava. Allora Mosè disse: ora mi sposterò per vedere questo grandioso spettacolo. Perché mai il roveto non si consuma? Ora l'Eterno vide che egli si era spostato per vedere e Dio lo chiamò di mezzo al roveto e disse: Mosè, Mosè. Egli rispose: eccomi. Dio disse: non avvicinarti qui, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale stai è suolo santo. Poi aggiunse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. E Mosè si nascose la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Poi l'Eterno disse: ho certamente visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il suo grido a motivo dei suoi oppressori, poiché conosco le sue sofferenze. Così sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso, in un paese dove scorre latte e miele, nel luogo dove sono i Cananei, gli Itei, gli Amorei, i Perizzei, gli Ivei, i Gebusei. Ed ora ecco il grido dei figli di Israele è giunto a me, ed io ho pure visto l'oppressione con cui gli egiziani li opprimono. Ora dunque, vieni ed io ti manderò dal Faraone, perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Ma, un ma molto umano, ma Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone, per far uscire i figli di Israele dall'Egitto? Dio disse: io sarò con te, e questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte. Potrei mettere, inserire proprio su questo monte dove tu stai facendo questa domanda. Allora Mosè disse a Dio: ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono: qual è il suo nome? Che risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai così ai figli di Israele, non a Faraone, ai figli di Israele: l'io sono mi ha mandato da voi. Voglio limitarmi il più possibile a questa forte affermazione. Il fatto di un nome, forse per i nostri tempi, non lo so, eppure penso che il nome c'entra tuttora in questo mondo. Nome di un politico, nome di una ditta, nome di un commercio, nome di chi ti associ, nome di persone e anche di fatti che sono comuni. Ci teniamo, ma in quei tempi biblicamente il popolo di Dio e anche i pagani avevano i loro nomi, i loro dei, e io devo limitarmi perché se no comincio a nominare più del necessario. Era una domanda legittima. Notate, perché voglio attenermi a questo. Dopo il discorso di Dio fino al verso 10: ora dunque vieni, Dio ti manderò dal Faraone perché tu faccia uscire il mio popolo, i figli di Israele, dall'Egitto. Stop. Questo era il discorso di Dio. Ma Mosè disse: chi sono io? Va bene, la sua insufficienza, il senso che abbiamo quasi tutti noi, alle volte, senso di non ce la faccio, come posso fare questo? Però nel verso 12 comincia a cambiare, Dio disse: io sarò con te. E questo sarà per te il segno che io ti ho mandato. Quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi servirete Dio su questo monte, da dove stavo parlando. Nel verso 13 c'è già una modifica. Allora, mi piacciono queste parole. Allora, quante volte cambia il senso. Allora Mosè disse a Dio: ecco, quando andrò dai figli, non è più chi sono io, già è un po' ripreso dalla garanzia di Dio. Dio disse: io sarò con te, Mosè. E siamo tutti lì, chi ci tiene per seguire Dio, chi ci tiene per non abbandonare la fede, chi ci tiene perché il Vangelo e il nome di Dio sia esaltato. Siamo tutti lì. Chi sono io di essere, che ne so, predicatore, di donare, di assumere una responsabilità, di ospitare questa persona, di iniziare un lavoro fra i giovani, così e via dicendo. Però quando Dio ci riprende, io sarò con te. Allora, chi è questo te? E tuttora io sarò con te. Allora Mosè non dice non vado, Mosè dice non sono capace. Mosè disse quando, quindi già ammette che è nella grande probabilità che lui ci andrà. Mi seguite? Quello, se. E allora già una modifica, tipico di noi, primo impatto, anche di quello che devo dire stamattina, primo impatto di una cosa, ma io non mi immaginavo questo, non so se sono capace. Mosè disse, quando andrò, e i figli di Israele, non Faraone, non il mondo, non sto parlando del mondo, i figli, i tuoi figli di Dio, cosa dirò, qual è il suo nome, se mi domandano Mosè, va bene, tu dici che devi liberarci. Se mi domandano quando andrò dai figli di Israele e dirò loro il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi ed essi mi dicono qual è il suo nome, che risponderò? Ci interessa stamattina, perché ognuno di noi ha la sua vita da fare, ognuno di noi ha responsabilità di affrontare, ognuno di voi avete, non so, forti desideri per questa comunità. Ci tenete, se non ci tenete potete lasciarci. Sì, non voglio troppo forte comunque. No, va bene. Va bene così? Allora, ognuno di voi ci tiene per questa comunità. E allora dite, Signore, se tu sei con noi, e l'abbiamo detto da anni, abbiamo visto l'inizio di questa opera e finora possiamo dire Dio sta facendo miracoli. Allora Dio non ci ha abbandonato, però c'è ancora questo desiderio. Ad altri credenti, ad altri evangelici, ai cattolici può essere, a persone che anche, diciamo, simpatizzanti. Ma chi siete? Ma come lo sapete? Tu cominci a parlare di Gesù. E ci sono persone che sono attirate, ci sono persone che vogliono da te, da noi, spiegazione, io dico spiegazione per il momento. E cosa diresti? Siamo un gruppo di persone che ci incontriamo, seguiamo il Vangelo e così avrete le vostre risposte. Ma Dio rispose a Mosè, tu dirai così ai figli di Israele, l'Io sono mi ha mandato da voi. Ma l'Io sono non è un titolo, ma Dio può fare di una descrizione un titolo, una designazione, come posso dire, una realtà. Io sono, mi ha mandato da voi. Avete notato nella parola di Dio quante volte questa realtà della presente presenza di Dio è sempre presente? Dovete usare la parola. Ebrei 13. Ebrei 13. L'io sono, non è l'io passato. Per molti Dio, anche per dei credenti, passato. Lasciatemi spiegare. Quando noi diciamo, fratelli, quei giorni, 50 anni fa, o quei tempi quando c'era quel grande servo di Dio, i risvegli che ci sono stati, abbiamo una caratteristica di guardare al passato. Ma qui dice, 13, il verso 7, ricordatevi dei vostri conduttori che vi hanno annunziato la parola di Dio e considerando il risultato della loro condotta, imitate la loro fede. Buono ricordare, non spaziamo via questo, non, perché la tendenza del 2000 è di quello che oggi serve, domani ormai già è storia. Le cose cambiano così rapidamente che continuamente vogliamo cose nuove. Non ci basta quell'invenzione che era di ieri una novità, vogliamo altre novità, viviamo di novità. E poi anche i telegiornali, delle cose forti qualche volta, fanno notizia appena, forse per una settimana o qualcosa. Tutto è in movimento, piano, quella parola del fratello Andrea, che la parola di Dio, fermatevi e riconoscete che cosa? Che io sono Dio. Com'è il tuo Dio? Opera ancora? O delude? O dà immensa soddisfazione? Che tu debba dire è proprio il Signore. Noi non siamo diversi da voi per niente. Abbiamo i nostri momenti, abbiamo desideri, abbiamo grandi aspettative, però mi dovete credere, penso che ci conosciamo un poco, ma abbiamo, l'ho detto, un'abitudine, non la chiamiamo così, un fare l'inventario della giornata, non so, ha senso questo. Non dire adesso stanco, basta, andiamo a letto così. No, anche stanchi, preghiamo, non una lunga preghiera, Dio è pratico, se tu sei stanco, va a letto e dormi e poi domani starai meglio. Però ce la facciamo per qualche minuto. E l'ho detto altre volte, ma sono felice di dirlo ora. È incredibile che noi diciamo, sì, grazie Signore che proprio quella persona si è fatta sentire, e mentre cominciamo, ah sì, anche quella persona dall'America che sia, oh sì, e quella sorpresa che quella sorella è passata da casa, chi si sarebbe sognato che venisse e poi lì ci lasciasse qualche cosa da consumare. Le persone che vengono da noi, qualche volta io dico, lascio che vengono tutti, con tutti i panettoni, con tutte le cose. Sì, sì, io dico, una volta la coscienza ha detto no, ma non ho nessun problema, perché la nostra visione non è per noi, è per altri. Portino tutti i panettoni che vogliono, portano tutte le altre cose. e noi possiamo dare qui e lì e là. Date. Quindi non ho problemi, non è egoismo. Allora qui, notate qui, ricordatevi dei passati. Però, 8, Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. L'io sono lo stesso, non più maturo ora, ma Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Quando noi leggiamo gli Atti degli Apostoli, pensiamo quei tempi, certo, l'ombra di Pietro, quando Pietro passava mettevano i malati e erano guariti, poi la Pentecoste, un suono dal cielo e poi venne lo Spirito Santo, riempì la casa e poi ancora Paolo sulla via di Damasco, la luce che abbagliò e questo Paolo, Saulo, dice chi sei? Sono Gesù, mi piace questo, Gesù è sempre Gesù. E non c'è un Gesù di Marsala e non di Catania, non c'è un Gesù per l'anziano e non per il ragazzo. Gesù è tremendo. Perché lo dico? Ho detto siamo stati scioccati. E grazie a Dio per la televisione, grazie a Dio, ma in questo caso non è la televisione, è un libro. Questo libro ci è arrivato fra le mani, più che biografia, è una presentazione che sfida la mia fede. Qualche cosa che insieme io e mia moglie abbiamo dovuto dire. È un altro mondo. Eppure non è un altro mondo perché è Gesù, lì nel Mozambico. Sto parlando di fatti. Una coppia che 20 anni hanno fatto esperienze, lei professoressa, molto colta, laureata lì in California, poi a Londra, suo marito altrettanto, suo marito figlio di genitori che erano missionari in Cina, e lei una ragazza che a 16 anni era combattente e voleva le cose difficili, accettava le sfide, Dio l'ha presa in parola. Quindi un giorno il Signore ha detto a lei, tu devi andare lì in Africa, era così perché Mozambica è confina, perché voglio che tu faccia un lavoro fra i bambini. Ed era una sfida, altro che. Prima andò suo marito, prima in Sudafrica, che confina, e poi fece un'entrata in Mozambico, che per chi non lo sa, era un paese molto cattolico, portoghesi sotto il Portogallo, poi c'è stato il comunismo, una rivoluzione terribile distruggendo tutto e il paese rovinato dalla guerra. Poi, come se non bastasse questo, allora c'era una rivolta di quei cittadini di Mozambica perché liberarsi il paese, insomma, sangue, sofferenze, tragedie. E poi un governo cosiddetto democratico, ma Immaginatevi dopo 20 anni di varie esperienze anche governare non è facile. Comunque suo marito ha avuto il permesso e è andato a vedere. Solo 3 o 4 giorni. Poi si mise in contatto con la moglie e dice: io ho visto, dobbiamo venire qui. Però quello che ho visto non è affatto piacevole. Il paese è rovinato, ovunque si va si vedono segni di guerra, si vedono bambini disagiati, si vede così avanti. Comunque arrivano lì. E la cosa che ci fa sentire, che dirò alla Chiesa in America da dove veniva, che cosa dirò al cristianesimo europeo, che cosa dirò a quelli che adorano il Signore nella compiacevolezza di ambienti belli anche qui, che cosa dirò? Era una terribile sfida. E cominciavano con 2 o 3 bambini. E poi questi bambini, man mano, lei ha visto altre cose incredibili. Arrivo subito al sodo. 2 o 3 bambini subito, fino a 300 bambini da curare. Non avevano soldi, non avevano tanti vantaggi, dovevano cominciare così. E andando avanti, il governo ha fatto caso. Ha dovuto riconoscere che un istituto che era lì sotto i comunisti o i rivoluzionari, un istituto inteso per raccogliere i bambini, non era altro che un mortuario, in un certo modo, un luogo di sofferenza e di morte, stanze grezze, brutte, niente letti, dovevano dormire per il pavimento. È tremendo, ce l'ho qui, posso leggere qualcosa perché ritengo che ha importanza. E quando erano lì hanno cominciato a stento con l'amore di Dio, che dirò, non avevano, come posso dire, un passaporto cristiano così, no, erano cittadini. E noto questo nella prima parte perché credo che sia edificante. Mi dirigevo verso una città lì, attraversando la più accidentata e sporca, schifosa strada che io avessi mai intrapreso. Il mio cuore si stringeva anticipatamente. Vi erano delle pecore in alcune stanze e la stanza dei bambini non presentava molta differenza. Vi erano feci ovunque, il luogo puzzava, i bambini malnutriti mangiavano una scodella di cibo al giorno, essi avevano gonfiori allo stomaco, i vermi nei piedi e fra le dita. Sedevano immobili con sguardo fisso e perso nel vento, nel vuoto, scusate. Ci sarebbe mai stato abbastanza amore, cibo, salute, vita in una simile miserabile posto? Avevo con me una borsa mezza piena di patatine, della quale i bambini si accorsero immediatamente, Le porsi a loro queste patatine e ci feci subito un tumulto, punto esclamativo. Un ammasso di bambini cercava con irruenza di afferrare la borsa, con la conseguenza che le patatine volarono tutte per aria. Ricordo i bambini rastrellavano il pavimento raccogliendo con pugni di immondizie con piccoli pezzi di cibo che essi trovavano per terra. Nel mio silenzio, il mio grido era: fa qualcosa, Dio. Fa qualcosa tramite me. Io iniziai a curare la chiesa lì, in un altro paese, e in più presi i bambini dalla strada. Giunti a novembre, noi avevamo già 160 bambini. Immaginatevi, dove c'era solo un segno. Ieri ho parlato di voi siete la luce del mondo. In confronto con l'ostilità, la crudeltà dell'uomo che esiste, è come no. Non dimentichiamo il Sudan, 2 milioni di cristiani uccisi mentre noi siamo comodi qui. Le Nazioni Unite non sono riuscite a fare niente perché sotto sotto ci sono correnti diaboliche. Questo è il nostro mondo e dobbiamo essere scossi. Allora notate questo. Facciamo un appello per la salvezza fra questi bambini. Dopo 2 volte tutti i bambini avevano risposto. Nessuno sembrò confuso e venne 2 volte avanti. Cioè capivano l'appello per credere in Gesù. Questo è solo l'inizio. Poi voglio dirvi, quello che mi ha molto scosso è una ragazza chiamata Beatrice. E mi ha scosso di più, ci ha scosso a me e a mia moglie, la qualità di vita di questa giovane, una americana bella, capelli biondi, molto colta, si potrebbe dire lei non aveva mai fatto un lavoro fra i bambini. Io i bambini, Mosè, chi sono io? Mi dovete, perché siete coinvolti voi. Chi sono io di fare questo? Allora lei, Dio ci prende in parola, non so quali cose avete detto, io so cose che io ho detto al Signore, quante volte, costi quello che costa, avete mai pregato così? Ah, avete il coraggio di ammettere? Sì, ma sapete Dio vi prende in parola? Chi è il vostro Dio? Chi dirò? Dirai, io sono con te, ma questo io sono, è ripetuto, dirai, io sono quello che sono. Geova, il vero significato, colui che è sempre lui, non cambia, Dio non invecchia. Dio non muta, Dio non abbia bisogno di cambiare. Dio è amore e sempre sarà amore. Dio è santo, sarà sempre santo. Dio è luce e mai tenebre in lui. E quindi Dio è fedele, ma ancora fedele chissà perché mi ha lasciato così. Stiamo attenti. Dio è fedele e sarà fedele fino alla fine. Fedele è colui che vi ha chiamato. L'Iddio della pace vi santifichi tutto l'uomo, spirito, anima e corpo. Magari, no? Perché dice colui che vi chiama è fedele. C'è qualcuno che ha peccato? Chi ha peccato? Dice, se noi confessiamo i nostri peccati, se noi confessiamo e ci umiliamo, egli è fedele e giusto di purificarci da ogni iniquità. Dio è amore, ho detto prima, e l'amore non fa male a nessuno. L'amore cerca il bene dell'altro. Io non conosco un Dio d'amore, Troppe cose sono successe. Vi lascio con questi commenti. Torniamo a Mozambico. E allora qui c'è un racconto, potrei dire a voce perché conosco una certa Beatrice. Ormai gli anni passano, sono non più 300 o 160, ma 300 attualmente sono migliaia e migliaia, 12.000 penso, e le chiese sono nate come conseguenze, non sono istruiti, sono analfabeti, molti non conoscono il Vangelo, non hanno mai saputo chi era Gesù. Ascoltate questo. Beatrice prese rifugio da sola sotto gli alberi. Lei stava perdendo la sua lotta per la sopravvivenza. Quando la vide, questa è la sorella missionaria, quando la vide il mio cuore andò in frantumi. Io provai un amore travolgente per questa bambina ferita e vidi Gesù nei suoi occhi quando la guardai. Tanto io che la giovane che era con me, missionaria, prendemmo i pidocchi, la scabbia da lei, ma quella non era la cosa peggiore. Più importante era stringere Beatrice fra le mie braccia e farle sapere che lei era importante ed amata. Lei aveva così tanto bisogno di un tocco per chi la vede, come la parabola, il sacerdote, il levita, vedendo un povero braccio così, passavano dall'altra parte. Non possiamo ignorare, non siamo lì, lo so, qui ci sono altri mali, ma non meno mali, più sofisticati, più nascosti sotto un profilo a distruzione. Notate questo. Lei diede a Beatrice il suo più soffice... Ah, scusate, è meraviglioso, qui anche i ragazzi. Lei aveva così tanto bisogno di un tocco, una carezza, un abbraccio. Nostra figlia, Cristaline, che aveva 10 anni... in quel tempo, disse: mamma, Gesù vuole che Beatrice abbia il mio migliore vestito. Bello questo. Lei diede a Beatrice il suo più soffice vestito, decorato con maniche a sbuffo. Beatrice tenne caro quel vestito e lo indossò finché non fosse logorato. Beatrice rispose al Signore istantaneamente con le lacrime che cadevano giù dal suo volto deforme. Lei era così felice di sapere che Gesù l'amava e che noi l'amavamo e che non sarebbe stata più abusata e non avrebbe più vissuto un'altra notte sulla strada. I dottori, ci sono dottori anche lì, i dottori dissero che probabilmente non sarebbe sopravvissuto, ma lei lo fece. Il Signore la guarì e in 6 settimane lei fu completamente ristabilita. Un groviglio di ossa, di carne, di pancia, gomma, pidocchi e cose brutte, puzza, quando passavano le persone, per carità. Ma noi non diciamo, spero, per carità. Ah? Quando vediamo uno nel bisogno, che dirò? Signore, l'io sono, l'ha mandato. E quando noi vediamo questa Beatrice, un'altra ragazza di nome Costanza fu abbandonata sul pavimento della stanza dove avevano un lavoro, avrà avuto 5 o 6 anni a quel tempo. Lei era così traumatizzata di non poter parlare. Il Signore mi disse di rincorrere dietro, giocare. E poi lo feci. E lei mi disse di tenerla con me. Lei non poteva né ridere né piangere, ma le lacrime silenziosamente cominciavano a scendere dalla sua faccia. Ed io l'abbracciai fino a quando non si addormentò. Il Signore voleva che corressi dietro a lei col suo amore e stretta nelle mie braccia. Ella fu riempita di un'inesprimibile angoscia, una bambina distrutta. Ma notate questo. Alla luce di queste tragedie e capendo cosa significasse essere non voluta, non amata, Beatrice, che era anche lei da non toccare, Beatrice ormai sana, stese la mano verso Costanzia con amore e compassione. Sentite questo. Un giorno rimasi stupito a vedere Costanzia in linea insieme ad altri bambini per essere battezzata. Cosa fare? Io pensai, come posso battezzare una ragazza così, che non conosce neanche chi è Gesù? Disse, davvero, davvero vuoi essere battezzata? Lei non poteva parlare, ma fece accenno col capo. Gesù venne a lei in quel battesimo e cambiò su tutta la sua vita. Entrambe, Beatrice e Costanza, vogliono essere missionari e sottomettersi al Signore. Questo è Mozambico. Io so che siamo a Marsala e io so che sto predicando su un tema che sciocca. Cosa dirò? Non ci sono due Gesù, un Gesù di Mozambico? No! 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 C'è un solo Gesù, immutabile. Io sono l'Eterno a Malachia, non muto, preferisco, io sono l'Eterno, non cambio. Riconosciamo noi il Gesù Cristo che abbiamo? Io credo stamattina c'è stata una adorazione stupenda, realmente ho sentito questo. Non è che dobbiamo drammatizzare se qui non ci sono delle persone, una Beatrice o questo o quell'altro, ma ci sono molti altri che non leggo più. Ma ora, quello che era così difficile, così impossibile per quella donna che Dio prese in parola, costi quello che costi, io sto parlando a persone serie stamattina. Sto parlando e so a chi sto parlando. A persone che vogliono vedere Dio operare. Anche io voglio vedere Dio operare. Ma non farà buon mercato. Ma è lì? È lì? Che dirò? Dirai, lì io sono, mi ha mandato. E quando vado a Faraone? Faraone, ma chi è l'Eterno? Me ne infischio di lui. Chi è l'Eterno? E quando noi parliamo di Gesù, è molto probabile che nella società o nella scuola dove siamo, le persone che non siano ostili. No, no, non è sempre così. Le diranno sì, ma non mi interessa. Non ti interessa ora? Ti interesserà nel giorno del giudizio? Ti interesserà quando la vita non hai più? Ti interesserà quando deve passare da questa terra all'ignoto? Ah, Gesù non è una comodità. Gesù è tutto. Senza di me non potete fare nulla. E quando io penso a queste grandiose parole, sono parole grandiose. Noi abbiamo qui, ho messo un altro, Giacomo, posso citare, l'Eterno è colui che sceglie quelli che vuole, che vengono a Lui. Siamo nati non per volontà dell'uomo, nati spiritualmente, ma per volontà di Dio. Ci ha dato, ci ha generato di sua volontà. Tu non sei un caso, non c'è un cristiano che è un caso. Io sono qui, come diverse volte mi è capitato di sentire, visitando una famiglia, il figli, forse due o tre figli, e poi senza rendersi conto, e questo è l'ultimo, è nato per caso. Ma nessuno nasce per caso. Sì, può essere per te, ma per Dio no, non ci sono casi. Conosco figli che una volta si diceva enenni, figli che sono illegittimi, che misteriosamente l'io sono non ha guardato alla illegittimità, ha guardato nel suo divino criterio, e sono predicatori, sono missionari. E come si può dire? Si può dire questo? Ma è possibile? Dio non sa che questo è di fornicazione poi? E Dio non sapeva che Salomone era nato dalla donna che Davide aveva abusato? E Dio aveva stabilito che quel figlio morisse. Ma quando dopo doveva costruire il Tempio, avete mai pensato, come mai, Signore, ma tu che hai detto a Davide hai peccato, Davide ha confessato il suo peccato, come mai? Sto mettendo davanti un mosaico di cose inspiegabili se non siamo riverenti davanti l'io sono. Io non mi muovo perché siete una chiesa cara che vi volete bene. Io non mi muovo perché quella persona ha avuto una buona istruzione e poi è stato un bravo ragazzo. Ci sono persone che sono state ribelli, ci sono state persone che erano in prigione. Ho visto un caso di uno, il tatuaggio, fino al collo, tutto. Liberato dalla prigione perché lui era uno sfruttatore, questo uomo, e dico, ma Signore, per lui non c'è speranza, l'io sono salva tuttora. E quell'uomo, una faccia, si vedeva fin qui, ma irradiava la bellezza di Dio. E disse qualcuno, ma di questo tatuaggio che hai addosso, dai piedi fino al collo, dice, mi dà ormai, non scusandosi, ma Dio trasforma il nostro peccato in benedizione. Allora Dio pecca? No, non ho detto questo. Dio, i tuoi sbagli, i tuoi vizi, la tua vita sciupata, rovinata, se vai a finire in un posto che non desideresti mai vedere, Dio può cambiare tutto quando, c'è un quando, tu ti inchini davanti all'io sono. Pentimento. Dio non si ricorda del peccato. Dio non giustifica il peccato. Nessuno di noi sarebbe qui se Dio scusasse, cioè che non giustificasse per grazia, per fede in Cristo. E quell'uomo, io non ho mai visto una cosa simile. Cosa doveva dire? E io e mia moglie eravamo lì ad osservare questo. Però la sfida più grande è che ho dovuto arrivare ad una constatazione che presento a voi questa mattina. Non voglio andare oltre, ma in questo Mozambico è subentrato una un movimento completamente nuovo. Ora le persone che non volevano fare caso sono stati sfollati, sono stati obbligati a lasciare il loro centro, quel brutto centro cambiato in un centro di amore. Dopo tanta fatica, con tanti figlioli, hanno avuto un ordine governativo di Mozambico che dovete lasciare un monito, cosa di proibizione, che dicevano i bambini non devono più pregare, non devono più cantare, non possono fare più niente, se cantano sarete espulsi subito. Lo stesso hanno dovuto lasciare quel posto. Sentite la potenza del nostro Gesù. Io non sto parlando degli Atti degli Apostoli. Sta succedendo ora nel 2000. E questo mi fa pensare, allora tu ci sei, lo sapevo prima, anche voi sapevate prima, ma ho una forte sensazione che non riuscite subito a afferrare quello che sto dicendo, che Gesù è un solo Gesù. Gesù non cambia. Io sono l'Eterno, dice in Malachia, non cambio. E allora, davanti a questo, noi vediamo queste persone così bisognose. E noi diciamo, Signore, come faranno? E la sorella stessa, Heidi, e suo marito, Roland, queste persone sono persone umane, sfinite. Ha dovuto ricoverarsi e tornare a casa in America, ha dovuto rinnovarsi con la cura umana e Dio ha operato, tornato all'attacco. Però dei momenti, lasciatemelo dire, ci sono momenti quando tutti noi veniamo meno, o solo io vengo meno. Non ho bisogno di dirlo. Se sapessi, se io potessi prendervi, non col collo, ma scuotervi, a dire sto dicendo verità. Allora questa donna, questo meraviglioso, lei in quella circostanza, i camion tutti carichi di sbrandi, di letti, le cose che avevano, il cibo, così dovevano andare via, perché il governo gli diceva spostatevi, non potete più stare in quel centro. E lei era disfatta. Sapete che i bambini che erano lì nelle immondizie, sapete che dice mamma Aida, che significa mamma arcobaleno, bello. Allora Gesù ci aiuterà, la ingenuità dei figli, ingenue o illuminati. Per questi bambini trasformati in 6 settimane da una situazione terribile, dall'amore, di non avere paura, se Dio ama, ti proteggerà se tu aiuti un'altra persona. Io voglio quel Dio. E vi dico questo, i bambini piccoli, 6 anni, 10 anni, mamma, Gesù ci aiuterà. Voglio vedere cosa avresti detto. Erano fuori, erano già, non c'era verso, dovevano andare via con lacrime, con sofferenza, tutta la fatica e soldi. E vedere queste figlie, lei piangeva, Signore, poteva dire non è giusto. Lì io sono, non ha bisogno di essere intenerito. Lì io sono, non ha bisogno che tu gli dica. Seguilo. I bambini. E lei diceva, quando quei bambini diceva, mamma, come potevo dire di no? e hanno pregato i bambini, stese le mani, i bambini, a chi aveva liberato loro, e pregavano per la loro mamma, altro che mamma meravigliosa, ma sempre una peccatrice salvata per grazia. E io sono che è tutto. Sapete un miracolo è successo? Un consigliere del governo che si era avvicinato al Signore, un uomo di Dio, ci sono questi punti bianchi qui e lì, ha preso a cuore, vedendo questo scenario tragico, non ce la fece più. Offerse un territorio suo, non so quanti ettari o chilometri, ma un grande zona, ma Mozambico non era un giardino, era come un deserto, mancava l'acqua, mancava questo, ma in poco tempo quel terreno che non era niente, hanno scavato per un pozzo, è uscito il pozzo. Hanno avuto persone che si sono commosse e hanno messo i soldi, hanno messo per le tende e un pavimento di cemento e da Sudafrica, avanti, è un giardino. E chi ci insegna qualche cosa? Noi che conosciamo come si deve fare, siamo sicuri che conosciamo la potenza di Dio? Lei ha dovuto imparare. C'è una parola qui, dice un figlio, un bambino, scusate, in Isaia, un bambino li condurrà. Dio è il Dio dei bambini, lasciate che vengano a me. Viviamo nel tempo, non ditemi di no. Guai a noi se diciamo di no. Quando il bambino è ormai, come posso dire, notizia, si sente parlare di bambini abusati, buttati magari nell'immondizio che sia, in tutte le mode inimmaginabili, resi militari, insegnati a combattere, ad uccidere, a sparare, in tutto il mondo questo. E non solo in Africa, ma anche in America. Le cose disastrose che sono successe nelle scuole, sparatorie così, e voi lo sapete, il male è che lo sapete, e si dice: ma il mondo non migliora, sta peggiorando, ma sono felice stamattina. Gesù è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E se ha fatto negli Atti degli Apostoli, tuttora, e la sfida che è arrivata a me, avevo detto, sono stato scioccato, sconvolto e sfidato, e benedico il Dio, e lo voglio ancora che Dio mi scuota, e spero che qualcuno si associ a me stamattina e che dica: mi fa bene questo, non una predica che per forza la spiegazione della parola, perché quello che sto dicendo è che l'io sono, direte, io sono e sarò per sempre lo stesso. Amore? Sì, ma un prezzo, un costo, un sacrificio, una rinuncia, chi si umilia sarà innalzato. E io ho visto questo, che lì, e lasciamo Mozambico, siamo stati abbastanza a lungo con Mozambico stamattina, ma era solo questo, ho pensato, signori, questa volta a Marsala, questa preziosa comunità. E non vi offendete, se vi offendete, offendetevi, ma se no, no, io non posso scherzare, fratello Andrea, non posso, perché io so che faccio una regolare predica, una bella predica, non mi interessa Marsala, mi interessa questa preziosa opera che è stata anche provata in diversi modi, avrebbe avuto occasione di venire in meno. Ma non verrete meno se voi state saldi nel io sono. E quello che dico non è per offendere, ma di afferrare. Dopo vi prego, quando siete a casa questa notte, sono sicuro che lo Spirito Santo completerà questo messaggio. E voi direte che predica mi ha fatto sentire, ma questo è Mozambico. No, no, questo è Gesù in Mozambico. E qui siamo a Marsala, va bene, c'è lo stesso Gesù a Marsala, sì o no? Quindi nessuno si offenda, ma vi dico un'altra cosa, abbracciate questo, glorificate Dio. E concludo con il libro di Ezechiele, più di 40 volte in Ezechiele c'è la frase molto forte, e riconosceranno, e qui si torna a quell'affermazione, e si riconosceranno che io sono l'Eterno. Guardate a qualche riferimento, Ezechiele, alleluia. E noterete che Ezechiele 20, il verso 20. Leggo dal verso 17. Tuttavia il mio occhio li risparmiò, parlando del suo popolo, risparmiò dalla distruzione e non li sterminai interamente nel deserto. Dissi quindi ai loro figli nel deserto, non camminate secondo gli statuti dei vostri padri, non osservate i loro decreti e non contaminatevi con i loro idoli. Io sono l'Eterno, ci siamo? Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Camminate secondo i miei statuti, osservate i miei decreti e metteteli in pratica. Santificate i miei sabati e siano un segno fra di voi, affinché conosciate che io sono l'Eterno, il vostro Dio. Cosa? Santificate i miei sabati. Oggi è un sabato di riposo. Oggi è un giorno del Signore. Santificate, ma non un giorno in sette giorni. Santificate la presenza del Signore e riconoscete che io sono l'Eterno. Qualche altra cosa? Qui questo è meraviglioso. 37. Il verso 10, profetizzai come mi era avevo comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi ed erano un esercito grande, grandissimo. Poi mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutte la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, da nostra speranza svanita e noi siamo perduti. Perciò, qui cominciamo, perciò profetizza e di loro, così dice il Signore, l'Eterno, l'Io sono. Ecco, io aprirò i vostri sepolcri, vi farò uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel vostro paese. Riconoscerete che io sono l'Eterno quando aprirò i vostri sepolcri e vi farò uscire dalle vostre tombe Oh popolo mio, Israele attualmente è una testimonianza. Molte chiese in Italia che appena ora sono stati in Israele perché è aperto al Vangelo. E non voglio dilungarmi in questo, però devo dire questo: un paese ortodosso, Gesù non è il Messia. Non lo riconoscono, guai se uno dice è il Messia, è messo fuori dalla sinagoga. Adesso in Israele i messianici stanno dicendo addirittura accettando l'idea dei credenti cristiani evangelici dell'Europa. I nostri migliori amici di Israele ora siamo noi. E ci invitano, e questo è qualcosa che un fratello diceva quando ho pregato con un gruppo di parlamentari israeliani. Di recente, penso, loro avevano chiesto che io stessi con loro per una cena o così. Alla fine dicevano: ma potresti pregare? Diceva. Qualche anno fa, impensabile. No, no, cristianesimo è cristianesimo, Israele è Israele. E ho pregato, diceva. E alla fine della preghiera, quello che non si sarebbe mai immaginato, hanno detto, pregando nel nome di Gesù, alla fine, amen, amen. Non so quanto siete informati. Ma Gesù deve tornare ad Israele, non a Catania, non a Palermo. È profetico. È profetico. Io sono l'Eterno. Io sono quello che sono. Sento qualcosa di molto forte stamattina, che non devo scusarmi minimamente di questa predica. Io sono quello che sono. Sei malato, sei sofferente, stai passando per una via difficile, ma quando penso a quelli di cui ho parlato, quando penso a molti altri e dico, impossibile, non c'è più speranza. Vi è qualche cosa di impossibile per Dio? C'è qualcosa che non può fare? Una cosa non può fare, non può operare dove c'è l'incredulità. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è, e io dico, tuttora, è, tuttora. E se c'è, mai mollare. Mai dire sì, ma questo non c'è niente da fare. Devo dire questo e lo dico con gioia. Gesù, grazie. Tu sei sempre l'io sono. Ieri abbiamo detto qualche cosa dei vari io sono. Io sono la luce, io sono il pane, io sono la porta, io sono la via, la verità e la vita. Io sono, non io ero ormai chiuso. Io sono. Abbiamo a che fare stamattina con l'io sono nel tuo problema. Abbiamo a che fare con l'io sono per la comunità qui. C'è da fare. Il nemico non è contento. Se potessi fare così, basta, finito. Satana, tu hai a che fare. Tu hai a che fare con l'io sono. Ogni ginocchio si piegherà davanti a me. Anche i demoni, i diavoli e tutte, anche la voce accusatori di Satana, vinsero l'accusatore di Satana. L'accusatore Satana vinsero mediante il sangue dell'agnello e la parola. Due cose. Il sangue dell'agnello e la tua parola, la parola della tua testimonianza. Il sangue di Cristo è eterno. Cosa sto dicendo? Sto dicendo quello che dice la Bibbia. Noi non siamo arrivati al monte Sinai che poteva essere toccato, e se uno toccasse anche una bestia dovesse essere lapidato. Ma voi siete arrivati al monte, che cosa? Sion, al monte delle miriadi di angeli, al monte dei primogeniti, al monte degli uomini spirituali resi giusti, e poi al monte dell'agnello di Dio, di Cristo, di Gesù, al sangue di Gesù, che poi dice, parla. Il sangue di Gesù non è morto. Il sangue di Gesù è potente stamattina. Qualunque sia il tuo problema, se ti stai accusando, se tu ti stai affliggendo e ti stai escludendo, dice, ma il fratello non conosce la mia anima, non conosce i dibattiti che ho avuto con Dio. Sapete, molti hanno dibattiti con Dio, molti hanno discorsi con Dio. Vengono nel culto e buono. Ci salutiamo, sembra tutto normale, ma sotto sotto ci sono certi reparti della nostra vita nascosti e noi abbiamo dibattiti. Affidati all'Eterno, dice questo, affidati all'Eterno, riconoscilo in tutte le tue vie ed egli ti libererà. L'ultima parola, e non è l'ultimo per dire, ma colui che vi ha chiamati completerà l'opera sua. Dio non dimenticherà te. E quando meno aspetti, quando dici ormai, no, la parola di Dio, quell'elenco grande di eroi di fede, anche noi, dice, siamo circondati da un sì gran numero di testimoni di fede, anche noi, c'è da fare, anche noi, deposto ogni peso e ogni peccato, dobbiamo fare le cose. Se tu devi fare una corsa, non vai con scarponi, un'armatura. Davide non ce la fece. Quando doveva uccidere Golia, disse a Saul, il re, Saulo, dico bene sì, disse a Saulo, non ce la faccio. E Davide amava tanto il Dio che tornò ai sassi, la fionda di un ragazzo che era lì nei campi. E va, e il diavolo, diavolo posso dire Golia, che è simbolo, diceva, cosa pensi, sei uscito contro una pulce, sei venuto qui per fare questo? Io oggi ti do la tua carne agli uccelli e basta. Davide si avvicina sempre più, la sua fiducia è nell'Eterno, ed egli disse, tu vieni contro di me con una lancia, una spada, un giavolotto, io vengo nel nome dell'Iddio di Israele, io vengo, ma con una fionda, sì, perché Dio non vuole che tu abbia la gloria. Dio non vuole, quell'uomo, sì, per forza, questa donna era distrutta, non ce la fece più. E i bambini, Dio ci umilia in modi bellissimi. I bambini, mamma, ma se il Signore ci ha dato, Gesù ci aiuterà. Cosa doveva dire quella donna? Che aveva visto una Beatrice trasformata, aveva visto delle persone. Sapete qual era la sua chiesa? Lei diceva, io ho dovuto cancellare appuntamenti in chiesi dove avrebbe avuto un'accoglienza per raccontare, per tornare alla chiesa dei rifiuti. Sapete che ci sono fuori dalle città questi monti di immondizie. Andando, non so, da qui, questa parte, ma io sono stato dalla parte orientale, altre parti in Italia che conosco, è una pianura, c'è una monte, alberi belli e tutto, è fatto così, dove scaricano tutte le immondizie. Sapete che ho trovato qualcuno lì? E a casa posso far vedere agli anziani, ho